www.edigio.it e la storia continua.
Cosa è necessario avere in una camera da letto? Sul balcone di Palazzo Venezia a Roma, due aveva un ben ito, che invece arrivava sempre, si confidò un vecchio milanese, la Parlera. La Parlera è un posto per parlare, così enfaticamente con le pause ben studiate, come nei messaggi pubblicitari o nelle battute dei comici per farle ben digerire, fingendo di pensare e con le mosse per dag la ghega, per non parere un gimac, cioè per dargli un'impronta e non sembrare un citrullo. O quelle tensioni del mento volitivo sulle spalle de Gaina Bagnada. Mentre tutto era studiato e il discorso scritto da altri, come le frasi in sui canton di ca più se in vista, per la maggior parte attribuite a Longanesi, un piccolo grande uomo ma vivace. Ma quel lemma, parlera, non era un'invenzione recente. Aveva alle spalle una storia medioevale, niente di meno di quanto a Milano girava a cavallo il trombetta, il banditore con la tromba, a convocare il popolo sotto il balcone del Palazzo di Giustizia in Piazza Mercanti, dove pure c'erano le carceri e se le opere di carità provvedevano a loro pan e acqua, i condannati dovevano pagarsi le spese dell'esecuzione per renderla meno penosa. Quella era la nostra parlera. Ma torniamo alla considerazione del nostro Vesteron e alla sua utilità domestica in un'era in cui non si usavano ancora gli armadi a muro, occupanti tutta una parete e risalenti fino al soffitto, così anche da ridurre vistosamente la già precaria cubatura moderna dei locali. Dunque c'era il reparto inverna da un lato e il reparto està dall'altra, separati si fa per dire dagli abiti di mezza stagione, e poi lo scomparto donna, di solito tutta a destra, oh che fatica tacà su in sci per inciperare i pagni, oh che fatica tacà su in sci per aria i pagni. La donna di casa, di mezzana statura, poi, come erano le nostre nonne, sia per la vita di grandi sacrifici di lavoro e anche per la scarsità di proteine nobili a tavola, era quasi sempre costretta a salire coi piedi sul ripiano dei cassetti di sotto, reggendo gli immensi pesi dei paltò, dei palturel, di vestì complet, di che pesante da fustan de velu, de mez velu e fin de lana col gilet compagne e dalla giacchetta e calzon de coton e de lin, tut con tibalet de naftalina in saccoccia par massai camol, le farfalline delle tignole che cribbiavano i vestiti de lana. E nella parte femminile poteva anche esserci la pelizza o la peliscia, detto di tono più sussiegoso e anche con un po' di presa in giro. La pelizza perché cala grazia aveg a men quel, ed era già un lusso per avere meno quella. Non importa se poi era di finta martora, cioè di la pen, tanto per non dire uccunili, e de pe de be, pesantissima, di piedi di agnellino, perché quelle di pelli d'agnello erano molto più care. ma era pesa per fare i tailleur, cioè dei vestiti a giacca, e le princesse, gli abiti lunghi, deportati con la senta, con vezzose cinture. Nel vesteron si riponevano anche i tirasas, lo spassoso soprannome dato ai primi impermeabili di gomma della Pirelli, mentre i pel de scigula, quelli trasparenti imbustati anche che una volta indossati non rientrano più nella custodia e finiscono qua e là anche nel comò. Ma ecco scaturire su queste rievocazioni una piccola rassegna di richiami mentali, come dei mosconi che addormentati negli angoli bui della camera chiusa del cranio si ridestano, impazziti all'improvviso sul buio cominciano a ronzarti dentro insistenti. Per liberartene non ti resta che aprir loro una via d'uscita. E in questo caso, attraverso i tasti della tua fedele Olivetti, paziente esecutrice d'ordine di un pazzoide. Ahimè, cominciamo dunque con quel paltorel, pastranello soprabito. Non è forse sin troppo audacemente allusiva la frase del Ganfà e il paltorel de legno, per alludere che l'hanno rinchiuso nella casa da morto? Già, poverino. Da un po' di tempo infatti mostrava dei segni della pioggia, che sarebbero dei sintomi allarmanti, funesti. Le raminga bel rus de cera, cioè non era di bello aspetto. Le varus tammen pom, cudogn, con quella terribile pausa, cioè verde come una mela cotogna. Eh sì, il rus el va el ven, el giald el se manten. E del resto ho risaputo che il giald è un color forte, che se manten anche dopo mort. E quel poveretto ha finito per dare l'ultimo... E quel poveretto la tirà i calzetti. Significa per dare l'ultimo macabro colpo di allungamento delle calze, cioè spirando. Suppongo che in alcune novelle di Chekhov, come quella della morte dell'impiegato, si debba essere per forza ispirato a questa uscita meneghina. Riprovevole, d'accordo, ma anche, se vogliamo, rappacificante, con un evento chiaramente imprevedibile e purtroppo ineluttabile. Lasciamo pur perdere quel significativo, ma ancora attuale, alla vedra gavaduma i calzun de fustagne. La vetra era la piazza del giudizio dietro San Lorenzo, che significa che in galera finiscono solo i poveracci con ti calzun de fustagne e non i ricchi e gli intralazzati con ti calzun de gabardin, un fine tessuto pregiato. E rivolgiamo piuttosto l'attenzione al coinvolgimento del velu a canna rigato, velu a pel pettinato, per intendere che uno alla vita agiata non solo si accennava che avesse i pe cald o fosse il fieu della gallina bianca o vaiola, perciò risparmiata dal finire rapidamente in brodo, ma anche si diceva le setà sul velu. Non è forse un delizioso complimento, anche se ironico sulla troppa delicatezza, di uno che ha la pancia de velu? Più delicato di così, ma anche bene, si riallaccia al nostro singolare apprezzamento per il bumborin, l'ombelico, su una pancia de velu. Vuoi che sia per assomigliare a un bel ombelico o a un raviolo, il par un ravieux. Ma chi non poteva permettersi la pellizza, come poteva egualmente mettersi elegante? Ecco risolto il problema. Sempre nell'armoire si teneva almeno un bestieu, una bestiolina, la vulpa de col. Di solito si trattava di una volpe rossa, ma chi poteva ne aveva anche due, conciate nella loro forma originale, e Kuntelwinter fudrà da sedia bestiolina, un nocciolino da francese beige, che avevano una lunga molletta dentata sotto l'estremo della bocca, da agganciarsi alla coda della volpe, trada su a storta col, buttata un po' di sbieco sul collo. E così l'elegante signora si presentava col cappello a veletta e i vulpit al col che si sgagnavano il queen e anche assumevano un certo fare di importanza e di pavoneggiamento che noi etichettiamo come da al plec, bello, sintetico, puntualizzante. C'era anche qualche raro colletto sulle pesanti giacche femminili da Chur, da Casturin, da Martora, de Ludria, de Marmotta e rarissimo de Visun del Canada. Questo anche sui baveri dei Churats Pussé in vista, quelli ritenuti fra gli uomini i più fortunati per un riscontro, i più sfortunati osavano anche compatirsi col dire «Sono in sci deslipà che se ghe una camola la finis dennum mel paltò». Sono così sfortunato che se c'è in giro anche una sola tignola finisce per insediarsi nel mio paltò e non in quello di altri. Ammettete che è un bel quadretto di delusione. Comunque i colli di pelo maschili erano assai rari in città, mentre erano quasi l'emblema dei giacconi del Marusee, i mediatori, provenienti dalla campagna a combinare affari in Piazza Fontana, in Galleria Vittorio Emanuele o in Piazza Spadari, ma lì si trattavano, come del resto oggi, più le monete antiche che vendite di case o di partite di riso. E in Galleria del Corso si combinavano piuttosto ingaggi di artisti teatrali o cantanti. Ma nei nostri vecchi imponenti armadioni ci stava parecchia altra roba. Così sul ripiano, sotto gli abiti penzoloni, trovava posto la borsaria della Mie, perché la tracolla dell'Homme, sarebbe dire borsello attuale, era ancora da venire. E la cappelleria, compresa la cappelleria de Viage, parminga fa fera una carsenza d'un capel, una schiacciata a formagella. C'erano, è vero, capellieri da donna e da uomo, ma forse non ci si ricorda più del scatolone di scufi, lo scatolone delle cuffie, che erano un copricapo fine e vezzoso, che si appendeva nei viaggi all'interno della vettura, in alto da Dre allo Schienal, e rammenti poi la robiola di perruque e di toupé, le ciocche posticce di riempimento di una capigliatura rada. Fra l'altro, questo robiola potrebbe essere usato come il lemma anche nei moderni beauty case. A parte che ti scappa dalla testa questa magnifica espressione. Mi ne fominga di sti perruque. Per dire che, certo, non siamo tipi da fare certe figuracce. Va posta molta attenzione nello scrivere tope, con l'accento acuto e non grave, per non intercorrere in spiacevoli equivoci. Tope è infatti il cacciatore di talpe, la topa o rat tapun. Tupet è quella bottiglietta tascabile un poco concava da montagna o da tasca dei cowboy del Far West, col coperchietto che fa da bicchierino, capace di 5-6 cicchet. Topia è il pergolato, da cui topia, cioè apergolato, e il topiat, o regolatore dei pergolati, che li sfrondava e ne fissava i sostegni e ve li legava. Un lavoro nascosto, questo quasi un lavorare a qualcosa sott'acqua. il che non è certo sfuggito alla nostra sagace capacità di osservazione. Ed è infatti nato questo avvertimento. Staga attenti, con me fanno il tupiat. Qui si può sentire aggiungere, quanché il to diavolo el naseva, il mele andava già moschera. Riguardo alle cuffie, e poi tutta un'altra divertentissima stura di lemmi e detti. Intanto la scuffia, quella dei bambini, e lo scufin è quella conciata delle vecchie, sciatte come streghe, e che è la scuffiazza. Le fada a fes, spicchi, ado a tre fes, e talora a questo scopo, con sota un'armadura di ramette ad otri chap, alla Malibran. Poi c'è la cresta, il giro di pizzo intorno, sostenuto dalla fassetta, il naso colorato, che terminava dietro con ticov, le code, per allacciarla alla nuca, e in alto sulla fronte stava la galla, una graziosa asola di nastro. Ed ecco che è più che naturale che uno stufo di qualcosa sbotti. Agano pien la scuffia. Se te la piantet no, te don scuffiot. Uno scappellotto sulla nuca, di quelli che fanno volare via la cuffia. Ma la scuffia è anche il bere degli ingordi, un bicchiere di un solo colpo, capace di far cadere la cuffia all'indietro, tanto che una serata di troppo allegra compagnia, con libagioni davvero esagerate, viene descritta col dire come «ascuffiavan come dei». Ed ecco quindi una delle cause dei dolori dell'artrosi cervicale dei bevitori. Ahimè, quando ti sei allontanato dalle distinte ammaliatrici in scuffia e pensare che per farsi belle, per mettersi lì lustert e tirà, lustre e impettite, a fas la schia in mezzo al co e i canelon, i boccoli, de part, perché quel copricato capo calzasse meglio e magari, per rendersi ancora più graziose, si facevano il rizzo in front, il ricciolino a tirabuchon in fronte, e si davano sulle gote un po' di aria de brianza, di belletto. E poi si imbustavano con la fassetta in vita, il corsetto a stecche stringi vita. Pensate che gli anatomici, ancora sino agli anni 50 di questo secolo, descrivevano il solco trasversale del fegato da restringimento del giro di vita, per spingere in sul petto. I famosi pluvion de buste non erano i piccioni di Busto Arsizio, ma le mammelle affioranti dalla scalfatura della scemisetta, dalla scollatura delle vezzose camicette, col collo ridondante di pizzo e le maniche sostenuto dai chigneux, le spalline di imbottitura tornate alla moda, a sgonfion, a rigonfi, o a giambunin, prosciuttini che si voglia dire. E i loro capellini, quelle a larghe tese, che nei viaggi erano trattenuti col sotgula, il soggolo, e il nastro annodato sotto il mento, che in gergo scherzoso erano detto anche soghet, capestro, se si diceva gan semper in co lusel, un po' villanamente devi convenire e lo si può attribuire alle loro folli decorazioni, da prima comparse sulle voluminose pettinature aeree, i puff, di un tempo, ma poi rimaste sui capelli femminili sino ai giorni nostri, anche se in formato ridotto. Su quei capellini si ritrovava un po' di tutto, nastri, frutta, fiori, spighe, spilloni, ma soprattutto uccelli, e spiaccicati lì, interi in parti come ali, penne, piume. Così avevano anche un chiaro significato di garbata intesa i finti nei sul viso delle damigelle, come ci dice il Rovani nel suo famoso 100 anni. La passionata teneva il neo all'angolo dell'occhio, la sfrontata sul naso, la galante nella fossetta della gota, la civetta al labbro, l'assassina all'angolo della bocca. La donna è nella società lombarda equilibrio e intelligenza, mentre stupidità si riscontra in moltissimi atteggiamenti degli uomini del passato. Fisime, testardaggini, assurde prese di posizione, duelli per scempiaggini. E le donne invece, con il loro sorriso, ci hanno sempre fatto su. Ma quanto siano sempre stati a loro grati, tanto per farci ammettere che «Arent un nom gevero una dona». I bravi don da menga tra ai sproposit. I don quel che veran, veran, e ottenien quel che veren. L'amor e i don la san longa. Dona giovena, arente un vec, aghe fie fin al tec. Ma attenti alla donna matta, a quella che ghe piasi omen. E poi ci si ricordi che in ca, ghe sempre ma, voce antica per mal. Se la dona, la porta è calzon e l'om è il scusa. Ma veniamo ai capelli maschili, anch'essi di una varietà e fantasia incredibili. Il vero capel, là, è il cu, il cucuzzolo, con tigibul, le infossature di presa, in punta. L'ala piovana, la tesa o falda, e il cordunin o bindel, il nastro, in cui nei primi tempi si infilavano il biglietto del tram o quello del treno o del battello, così da averlo sotto mano e non cominciare all'occorrenza a frugarsi disperatamente in tutte le tasche alla sua ricerca. All'interno del cappello c'è la feudra, la fodera, contro il burdin, il nastro di rinforzo, e la fodera poteva essere de ras o de bombasina, cioè di tela cotonata, e c'era appiccicata una targhetta con la marca El Bull. Ricordate il ras o satin, il ras fiura damascato, color d'ughetta, di color vinoso, della marsina, la giacca elegante dai larghi risvolti, i patelet, nome anche della lette a protezione delle tasche, e con le falde, i fold, che duravano solo la sera di spettacolo alla Scala. Ne sentivi parlare in casa da tuo nonno paterno, il nonno di Barbizon, ostinato sarto che c'era in via Torino e che aveva una clientela sopraffina, e continuò a far marsine e stifelius anche quando andarono giù di moda. Beh, anche sul capel in nasù di maniera da parlare, dei modi di parlare, come il ciapà capel, per dire l'offendersi di colpo, che nulla a che vedere con il te su il capel, e prendersi dietro il cappello, o il cavà o te giù il capel, lo scappellarsi. Roba da fag tanto de capel, cosa da riverire. O tigni in ciudà il capel, non toglierlo mai, soprattutto quando sarebbe proprio il caso di essere rispettosi. Così si può portare il capel alla bulla, da strafotente, su un'oreggia o sto ort alle 23. Guarda il carletto come le vecce, sotto il capel ghe spuntai un rec. Per intendere chi con l'età ha perso l'abbondanza di una volta. O tigni il capel ferra dieci, rovesciato all'indietro. E qui ti viene in mente Carlo Porta che, redarguito per aver lasciato la sua scrivania di lavoro, per essere sceso con un cliente a Fas un bicer de vin, prese l'abitudine di mettervi il proprio cappello con un biglietto così vergato di un suo pugno e come ci piacerebbe anche averlo. De Carlo Porta, questo è il capel, quanche lui el manca, basta anche quel. Ma è su quel cappello, neuf de trinca, o sfila prent, cioè sdrucido da perdere i fili, o vongo, o vunge bisunge, unto e bisunto, che anche si può scrivere onge e bisunge, che vorresti trattenerti un momento, specie su quello calzato da imbarazzanti contadini di un tempo, o poveracci sul serio, che usavano. Fa girare il capello sui dits, cioè rigirarsi il capello fra le mani. E poi si era soliti cavezzà il capello con la manica, dargli una strusciatina con la manica tirata nella mano stretta prima di metterselo in testa. Di quel nastro interno, spesso macchiato d'unto, amabilmente si diceva vonce de mantecca, unto di brillantina, o gras de buiemente de crapa, buiemente de crapa, chiazzato di sudore grasso, perché testimoni di penser. Definizioni lapidarie e sensatissime. Beh, preti a parte, con loro capel de pret o capel dei tri canton, a tre punte, i tri corna, mentre quello del dodici di Venezia era solo a un corno, nome passato anche a indicare il sottospalla del manzo, è squisito per il brasato o per il lesso sopraffino, o il portacoda del pollame, che era un boccone tenero che si scioglieva in bocca. Beh, sicuramente anche per le forme dei capelli maschili c'era ben poco da scherzare, da dare e da farne anche un manuale. Alcuni non erano certi dall'armar, ma dell'armadio, ma solo dei tacassù in del tacapagn, come il barieux o il bunet, il basco, o il beret o il capel martin, quello brianzolo a mezza cupola, tondo ad ala circolare, anche detto a el mezza robiola, perché è proprio dei formaggini di Montevecchia. E el dottor mezza robiola era un poco valente medico di condotta, poveretto. E i vari tipi di capel de paia già descritti, a meno che non si trattasse della fine e bianca, ma giostrina, tonda, bassa e piatta, cosiddetta anche perché indossata per le vie dai venditori col cesto delle prime fragole, ma cappello di grande eleganza dei maghetta con la giannetta, il bastoncino a pomello, spesso di tonkin, di bambù liscio e scuro del tonchino, col pumel d'inveri, impugnatura tondo d'avoria, così di riguardo era il cardanel, il cilindro, quello a stuin, la bombetta a cupola alta, il gabriolet, quello sciancato a mezzo un po' di clessidra, a quello a panda sucker, antiquato a cono alto, come quello del coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, o l'ingegnosissimo gibus, con la molla interna per comprimerlo nella capelliera da viaggio, per essere così meno ingombrante.